Sono Valerio Guizzardi dell'associazione Papillon. Per chi non la conosce, è un'associazione di soli detenuti ed ex detenuti. E per sua natura la nostra associazione sta dentro il carcere, perché la maggioranza dei nostri aderenti appunto sono detenuti. Siamo intorno ai 7.000 aderenti in 54 carceri diverse in Italia e siamo l'unico esempio di associazione così radicata all'interno delle carceri in Europa. Io rappresento la sede bolognese dell'associazione Papillon. Normalmente quando si parla di carcere a me piace sempre dare una fotografia, un'immagine che è quella che più spiega cos'è il carcere nel nostro paese. E mi spiace ogni volta dover parlare di morti e di suicidi. Inizio così normalmente il mio intervento perché, appunto, come dicevo, abbiamo una dimensione di questo disastro umano che dovrebbe riguardarci tutti, ma purtroppo non è così. È qualcosa appunto che, come diceva lei prima, rimane confinato dentro le carceri, è un fenomeno che non si vede e quindi è anche difficile occuparsene, e molto spesso sono sempre gli addetti ai lavori come noi a parlare di queste cose. Naturalmente noi ci facciamo in quattro con l'associazione Antigone, l'associazione Papillon, il volontariato eccetera, per fare conoscere questo dramma ai cittadini. Dicevo, parto con alcune cifre che provengono da Ristretti Orizzonti, che è un'altra associazione molto forte che sta a Padova e la quale poi riceve questi dati poi dal Ministero della Giustizia. Quest'anno, quindi da gennaio a dicembre di questo anno, all'interno di tutte le carceri italiane abbiamo avuto 160 morti. Di questi 160, 61 sono i suicidi. L'ultimo si è suicidato due giorni fa. Dicembre non è ancora finito, quindi purtroppo questa cifra sarà destinata ad aumentare. Dall'anno 2000 all'anno 2010 i morti sono stati 1723, di cui 621 suicidi. Ecco, questa è una dimensione nascosta, viene artatamente tenuta nascosta e che invece noi, alla quale invece noi teniamo che venga conosciuta il più possibile. Stiamo parlando appunto di un disastro umanitario che ancora non riusciamo ad abituarci a non chiamarla più emergenza, perché questa non è una cosa di quest'anno o di due anni o tre anni fa, è una cosa che è così da sempre, da almeno 20 anni, con le politiche securitarie che dagli anni 80 in poi si sono perpetrate in questo paese da tutti i governi, centrodestra, centrosinistra, nessuna differenza, si sono rincorsi l'un l'altro per questioni elettorali, per la ricerca del consenso e del voto, si sono rincorsi, dicevo, l'un l'altro e facevano a gara a chi riusciva a fare le leggi più liberticide e più repressive, appunto soltanto per una questione elettorale. È molto facile spaventare i cittadini quando si ha a disposizione fior fiore di media e una grandissima organizzazione politica, non soltanto mediatica, dicevo spaventare artificialmente i cittadini. I cittadini si sentono insicuri, chiedono leggi repressive nella misura in cui tu gliele dai, ricevi il consenso e quindi stai al potere. Questo è un po' il meccanismo che da oltre 20 anni dura e che giorno dopo giorno diventa sempre più grave. A questo si aggiungono altri elementi che rendono il carcere il dramma che è. Il clima politico di questi ultimi 10 anni, sicuramente dal 2000 in poi e soprattutto in questi ultimi anni, e se vogliamo anche in quest'ultimo anno, il clima politico diventa sempre più nauseabondo, almeno io lo considero così, al quale molta dell'amministrazione pubblica si è sottoposta. E vorrei introdurre qui il problema della magistratura di sorveglianza. Per chi non conosce questi meccanismi, il magistrato di sorveglianza poi magari via, che è un avvocato più esperto di me. Comunque, adesso detto brutalmente, il magistrato di sorveglianza è quello che dovrebbe, secondo la legge, sorvegliare una corretta applicazione della sanzione penale al detenuto e quindi, e di conseguenza, dovrebbe essere in qualche modo anche il garante dei suoi diritti, della sua dignità. Cosa che non è, probabilmente non è mai stata. E, diciamo che in questi ultimi 2 o 3 anni c'è stato qualcosa che ha riguardato la magistratura di sorveglianza che è molto grave, ovvero, e vediamo anche qui in Emilia Romagna, ad esempio, con l'ultima presidenza, che è cambiata circa 2 anni fa, abbiamo avuto una regressione delle concessioni dei benefici della legge Gozzini. Abbiamo avuto un calo assolutamente verticale, cioè da Roma è arrivato un personaggio con il compito di normalizzare ciò che prima in qualche modo funzionava. Noi in Emilia-Romagna negli anni passati vantavamo, tra virgolette, una magistratura di sorveglianza che, se di sicuro non è che ci ha mai regalato niente, però almeno la legge Gozzini l'applicava più o meno correttamente. Ora questo purtroppo non è più con questa nuova presidenza, ma non è soltanto l'Emilia Romagna o la Toscana, avevano una buona scuola che era quella di Alessandro Margara, capo del DAP negli anni 98, mi pare. E quindi c'è questo fenomeno per cui la stragrande maggioranza dei magistrati di sorveglianza si sono divisi praticamente in 2 categorie. La prima, che si è volentieri adattata a questo clima politico repressivo, che considera il carcere come vendetta sociale, come rappresaglia e come punizione, e quindi non concedono più le misure alternative. C'è un'altra parte che è quella forse più disdicevole, almeno i primi la mettono sull'ideologico, vabbè, insomma, e gli altri è proprio una questione di ignavia. Dovete sapere che quando un magistrato di sorveglianza applica correttamente la legge Gozzini e, per dire, concede un permesso premio a un detenuto, oppure lo mette fuori agli arresti domiciliari, oppure al lavoro all'esterno, ex articolo 21, può anche essere fisiologico, ma succede in una percentuale che lo 0,02% di coloro, appunto, che vanno in misure alternative, può succedere che uno, non so, compia un reato mentre è in misura alternativa. Quando questo succede, questo clima politico di cui dicevo prima punisce molto severamente il magistrato. Per cui questa seconda categoria di personaggi di cui vi dicevo, per una questione assolutamente di pura e formale ignavia, fanno un ragionamento che è molto semplice: io non metto fuori nessuno e così non rischio né posto né stipendio né reputazione. Tutto questo si riassume in una sola questione, cioè la legge Gozzini è stata di fatto svuotata perché non più applicata nei suoi vari elementi. Noi abbiamo sempre considerato, come detenuti ed ex detenuti, come associazione, la legge Gozzini non fosse una grande legge, perché è una legge premiale, cioè punisce se fa il cattivo e premia se fa il bravo. Questo normalmente è il sistema che si usa per rieducare, anche questo bruttissimo termine, gli animali negli zoo, con il sistema dello zuccherino, del bastone. Ovviamente la mente umana è un pochino più complessa e ha bisogno di altri elementi di valutazione. Però è anche vero che questa legge in qualche modo faceva uscire le persone. E se andiamo a vedere i soliti numeri, che non mentono, vediamo che la legge Gozzini ha dato la possibilità a tantissime persone, tantissimi cittadini detenuti, una volta usciti, in qualche modo di rimettersi un po' in sesto. Quindi chi si è trovato una casa, chi si è trovato un lavoro. E in qualche modo questa legge è stata fondamentale nella riduzione della recidiva. E il calcolo è che chi esce dopo aver usufruito, appunto, della legge Gozzini, quindi nell'ultima parte della pena, è riuscito ad andare fuori, per dire, il giorno a lavorare o a fare altre attività e tornare la notte, si è piano piano in qualche modo riavvicinato alla società dopo aver compiuto uno strappo, per il quale ovviamente è stato punito, e la recidiva è sotto il 20%. I detenuti che escono invece dopo aver fatto tutta la pena, senza aver usufruito della legge Gozzini, la recidiva è all'80%. Allora, questo dato dovrebbe essere il nostro faro, cioè capire che questa legge, allora, a questo punto è importante e che va applicata il più possibile, perché se la recidiva viene abbattuta in questo modo, vuol dire che più detenuti si reinseriscono nella società, meno persone commettono reati e in teoria, per i maniaci della sicurezza, il cittadino dovrebbe sentirsi più sicuro, e quindi una ragione in più per propagandare i benefici di questa legge e farne veramente, come dicevo prima, un faro. Purtroppo così non è, perché la magistratura di sorveglianza, appunto, si è sottoposta, per i motivi di cui dicevo prima, a questo clima politico, per cui dopodiché ci si lamenta perché le carceri sono sovraffollate. Ovviamente il sovraffollamento delle carceri non è da addebitarsi soltanto alla magistratura di sorveglianza, che non vuole fare il proprio mestiere, cioè quello di rispettare, almeno loro, rispettare la legge. Questa è soltanto una delle componenti. L'altra componente, forse quella principale, sono le leggi, appunto, di cui dicevo prima all'inizio del mio intervento, che man mano i vari governi hanno messo in piedi. Ne lamentiamo sicuramente tre, che sono le principali leggi che producono carcerazione inutile. Una è la legge ex Cirielli, che limita nei benefici i detenuti recidivi, per cui anche in questo caso più carcerazione, meno gente che esce. Un'altra è la legge Fini-Giovanardi sulle droghe, che è micidiale, cioè si va in galera per una canna, due canne, si va in galera per nulla. Consideriamo il fatto che su 70.000 detenuti ormai che sono nelle nostre carceri, almeno un terzo, forse qualcosina di più, sono tossicodipendenti o comunque reati inerenti alle droghe. Quindi questa è una legge che produce altra carcerazione inutile, perché sappiamo che i tossicodipendenti avrebbero bisogno di ben altro che il carcere. Un'altra legge, ancora peggiore, è la Bossi-Fini, per cui succede che un immigrato che viene trovato senza documenti e senza permesso di soggiorno viene appunto incarcerato, poi dopo poi passa nei CIE, eccetera, eccetera. Queste leggi sono leggi carcerogene, producono carcere tantissimo, e in questo modo appunto le carceri si riempiono, con i risultati di cui parlava bene prima Elia, che via illustrati. E questo, e tra l'altro mi spiace che sia andato via Maurizio, perché gli volevo dare una notizia che ho visto stasera sul web. Queste leggi criminogene non passano soltanto attraverso il carcere e creano carcerazione, creano anche la rivalutazione del vecchio codice penale fascista, ad esempio, per tutti coloro che, anche che non commettono reati e che per il solo fatto di essere altro, di fare una vita diversa fuori dai canoni, vengono criminalizzati. Ad esempio, adesso non so se lo sapete, tra po' si parlerà del decreto sicurezza. Quindi ci sono due parlamentari del PDL, Saltamartini e Piso, che hanno presentato un emendamento al decreto sicurezza, appunto, che verrà discusso tra poco, in cui si chiede di estendere le misure preventive di polizia ai mendicanti. Quindi per i mendicanti si richiede foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno. Questo cosa vuol dire? Che ancora una volta non si interviene sul reato, ma sul soggetto per le sue caratteristiche, per il suo modo di essere. Questo è il vecchio codice penale fascista. Questi erano articoli di quel vecchio codice che vengono rieditati pari pari. Quindi il problema è che qui non si salva nessuno, non è che non si salva chi commette reati e viene eccessivamente punito, non si salva più nessuno. Cioè, nessuno di noi è al sicuro dal carcere, e quindi non voglio dire che siamo tutti in libertà provvisoria, però voglio dire, cioè, o cominciamo a valutare bene queste cose, a prendere delle iniziative pubbliche e a organizzarsi di conseguenza, altrimenti io la vedo male. E tra l'altro, anche per quanto riguarda anche il fuori del carcere. Ad esempio, ci sono tante associazioni. La nostra è un'associazione particolare perché, come vi dicevo, è fatta da detenuti. Però ci sono anche cooperative sociali, c'è volontariato, ci sono tante altre associazioni che lavorano dentro il carcere. Ad esempio, il carcere di Bologna sta diventando sempre più difficile per il volontariato intervenire. Perché, appunto, come diceva Elia, fare corsi, inventarsi il cinema d'autore, cioè comunque tutte quelle iniziative che il volontariato meritoriamente all'interno delle carceri, come si diceva anche all'interno della Dozza, vengono chiuse con la scusa, appunto, che manca il materiale, non abbiamo il tempo né la possibilità di trasferire detenuti da un punto all'altro. E quindi il volontariato in carcere viene vissuto come un fastidio. E quindi si cerca di limitare il più possibile l'entrata di queste persone. L'attuale, tra l'altro, tornando al presidente del Tribunale di Sorveglianza, che si chiama Francesco Maisto, ha già minacciato più di una volta i volontari di chiudere loro l'accesso, appunto, al carcere, perché secondo lui questa roba dà soltanto fastidio e basta. Cioè, questa è stata una dichiarazione ufficiale, non è che me la sono inventata io. Cioè, i livelli sono questi. Allora, vi dicevo, non c'è soltanto il magistrato di Sorveglianza, ci sono anche altri enti. Ad esempio, la nostra associazione qui a Bologna ha promosso una cooperativa sociale di detenuti. Sono detenuti che escono, quei pochi che prima uscivano dal carcere, che sono impiegati in questa cooperativa che hanno fatto tra di loro, e di cui tra l'altro sono anche presidente, cioè abbiamo fatto una cooperativa tra di noi che per la prima volta in Italia, con un progetto sperimentale, ha adibito al comune di Casalecchio di Reno, quindi è stata una coproduzione, diciamo così, tra noi il comune di Casalecchio di Reno, dicevo, per la prima volta in Italia questo progetto dedica il tempo dei detenuti alle persone anziane e portatori di handicap assistiti dal comune di Casalecchio di Reno. È una cosa che in Italia non esiste, l'abbiamo fatto solo noi. E allora, siccome questa è una cosa che dai cittadini è molto insomma, i cittadini sono molto contenti di questo, abbiamo fatto un convegno, il comune, sono tutti contenti. Meno contento, ad esempio, è il Ministero dell'Economia, che l'altro giorno, due tre giorni fa, è arrivato con un ispettore alla nostra cooperativa e ci ha ribaltato tutto quanto come un calzino. Hanno voluto vedere tutti i documenti, hanno scartabellato dappertutto, abbiamo dovuto chiamare anche il nostro commercialista, che è arrivato con il baule pieno di fascicoli. Siamo stati lì 3 ore, io, il vicepresidente, il nostro commercialista, a spiegare cosa facevamo, i numeri, eccetera, eccetera. Alla fine, siccome non è possibile con questa burocrazia stare in perfetto ordine, comunque una multa per una piccola cosa, comunque ce la becchiamo. E ad esempio, anche qui in Emilia Romagna abbiamo chiesto, come noi abbiamo un sito web che si chiama carceremiliaromagna.it ed è fatto da noi, è sostenuto da noi. Abbiamo chiesto anche quest'anno un piccolo finanziamento alla Regione Emilia Romagna, 4 soldi, veramente 5.000 euro per un progetto di un anno. Quest'anno ci sono stati negati, è cambiato l'assessore e quindi ci sono stati negati. La nostra biblioteca a Ponte Nona, a Roma, che anche questa è la prima biblioteca in Italia che nasce dai detenuti, dedicata ai giovani di un quartiere degradato della periferia romana, anche questi sono stati tagliati i finanziamenti, quindi la biblioteca chiuderà. E queste sono piccole cose che riguardano, che vi ho raccontato, riguardano noi, ma cioè, il clima è questo. Ecco. Per il momento mi fermo qui, poi magari lì andrà avanti per altre cose, e per altre cose che sicuramente mi sono scordato, poi vi dirò. Grazie.